Martedì 14 luglio, quindicesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Oggi il Signore si rivela come il custode di Gerusalemme. Lui non permetterà che la città venga presa. Quanto confessi il Salmo, per Gerusalemme è vera storia. Essa oggi viene salvata dal suo Signore, che è il Dio degli eserciti, il potente in battaglia. Lui salva senza combattere. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mio potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali. Già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio. Dal suo tempio ascoltò la mia voce, a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. La terra tremò e si scosse, vacillarono le fondamenta dei monti. Si scossero perché gli era dirato. Dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca un fuoco divorante. Da lui sprizzavano carboni ardenti. Abbassò i cieli e discese, una nube oscura sotto i suoi piedi. Cavalcava un cherubino e volava, si librava sulle ali del vento. Si avvolgeva di tenebre come di un velo, di acque oscure e di nubi come di una tenda. Davanti al suo fulgore passarono le nubi, con grandine e carbone ardenti. Il Signore tuonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce, grandine e carbone ardenti. Scagliò saette e li disperse, fulminò con folgore e li sconfisse. Allora apparve il fondo del mare, si scoprirono le fondamenta del mondo. Per la tua minaccia, Signore, per lo spirare del tuo furore. Stese la mano dall'alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque, mi liberò dai nemici potenti, da coloro che mi odiavano ed erano più forti di me. Mi assalirono nel giorno della mia sventura, ma il Signore fu il mio sostegno, mi portò al largo. Mi liberò perché mi vuole bene. Salmo 19, 1-20. I due re con i loro eserciti sono accampati nei pressi di Gerusalemme. Essi nulla potranno contro la città. Così risuona forte e chiara la parola del Signore per bocca del suo profeta. Così dice il Signore Dio, ciò non avverrà e non sarà. I due re e i loro eserciti se ne dovranno tornare ai loro regni e alle loro città. In Gerusalemme essi non entreranno. Parola del Signore. Così il Signore ha detto, così avverrà. Leggiamo Isaia 7, 1-9. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, re Sin, re di Aram, e Pekak, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide. Gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il loro cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia, va incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Seari Asub, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Tu gli dirai: fa attenzione, sta tranquillo, non temere e il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzone fumanti, per la collera dei resini, degli aramei e del figlio di Romelia. Perché gli aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come re il figlio di Tabaele. Così dice il Signore Dio: ciò non avverrà e non sarà, perché è capitale di Aram e Damasco, e capo di Damasco è Resin, capitale di Efraim e Samaria, e capo di Samaria il figlio di Romelia. Ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo, ma se non crederete non resterete saldi. Questa volta il Signore è venuto ed ha salvato Gerusalemme. Ma fin quando la potrà salvare ancora? Ecco la parola che il Signore rivolge ai figli di Giuda: ma se non crederete, non resterete saldi. Credere nel linguaggio biblico si riveste di un solo significato. Credere vuol dire accogliere la parola del Signore come la sola parola di benedizione, luce, vita e della destra ogni obbedienza. Credere e accogliere la parola e obbedire ad essa. Non esiste, mai potrà esistere una fede separata dall'obbedienza alla parola. Mai potrà esistere l'obbedienza alla parola se manca l'accoglienza della parola. Si accoglie la parola come la sola parola nella quale è la nostra vita. Si obbedisce ad essa, si rimane saldi. La storia sacra ci attesta che sempre la vita è venuta dall'obbedienza alla parola. Noè obbedisce alla parola, salva la vita sulla terra. Mosè obbedisce alla parola e libera il suo popolo dalla schiavitù. Gesù obbedisce alla parola e opera l'umana redenzione. Gli apostoli obbediscono alla parola e portano il Vangelo della vita in tutto il mondo. I santi obbediscono alla parola e mostrano la gloriosa bellezza del Vangelo ad ogni uomo. Crede alla parola chi obbedisce alla parola. Chi non obbedisce alla parola non crede. Se non crede non avrà stabilità, non potrà rimanere saldo. Senza la fede nella parola si costruisce la casa sulla sabbia. Lettura del Vangelo. Gesù non è venuto sulla nostra terra per operare miracoli, segni e prodigi. È venuto sulla nostra terra per riportare ogni uomo nel regno del Padre suo, attraverso la conversione al Vangelo, da lui vissuto e annunciato, testimoniato e proclamato. Segni, miracoli, prodigi hanno un solo fine: attestare che lui è veramente dal Padre. Miracoli, segni e prodigi rivelano che lui viene da Dio e un suo inviato. Se il suo inviato, se lui viene da Dio, la sua parola è vera parola di Dio, alla sua parola si deve credere. Cosa accade invece? Si andava da Cristo Signore, si chiedevano i miracoli, ma poi non ci si convertiva al Vangelo. Gesù con grande fermezza e potenza di Spirito Santo rivela la colpevolezza e la responsabilità di quelle città nelle quali aveva operato il più gran numero di prodigi. Queste città, nel giorno del giudizio, saranno condannate con severità perché hanno visto, hanno ascoltato, ma ne sono convertite. Da Gesù si va per ascoltare la parola di Dio e per convertirsi ad essa. I miracoli attestano che Cristo è da Dio e che la sua parola è parola di Dio. Questa verità nessun discepolo di Gesù dovrà mai dimenticarla. Il discepolo di Gesù è obbligato ad attestare al mondo che lui è vero discepolo di Gesù. Deve attestare questo perché ognuno si converte alla parola che lui annuncia e diventi così il regno di Dio. Allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva operato la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Chiediamoci, oggi può il discepolo di Gesù rimproverare quanti non credono alla parola che lui dice? Con onestà dobbiamo rispondere che il discepolo non può rimproverare quanti non credono alla sua parola, perché lui sovente non attesta con la sua vita e le sue opere che è veramente discepolo del Signore. Leggiamo il testo di Matteo 11, 20, 24. Allora si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te Corazzin, guai a te Betesaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarno, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai, perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, essa oggi esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Tiro e Sidone sono giudicati con severità dai profeti per la loro superbia. Queste due città pensavano di poter governare tutta la terra. I profeti hanno parole di fuoco contro le due città. Basta leggere Ezechiele. Sodoma e Gomorra erano città cariche di peccato. Queste due città furono distrutte con fuoco e zolfo cadute dal cielo. Ebbene, sia Tiro che Sidone, e sia anche Sodoma e Gomorra, nel giorno del giudizio, avranno una sorte meno dura della sorte riservata a queste città. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Il giudizio del Signore viene operato sul fondamento della coscienza e della razionalità per quanti non hanno conosciuto la parola del Signore. Viene però operato sul fondamento della parola per tutti coloro ai quali la parola è stata annunciata, secondo le regole del retto annuncio della parola. Gesù ha annunciato, predicato, insegnato e spiegato la parola osservando tutte le regole dello Spirito Santo che vanno rispettate nel dono della parola, compiendo segni, prodigi, miracoli, ha manifestato che lui veramente veniva da Dio, dal Padre. Vivendo tutta la parola da lui insegnata e facendo la sua vita, ha anche testimoniato che parola e vita in lui non sono due cose, ma una cosa sola. Divenendo modello di vita secondo la parola, ha rivelato che la parola può essere vissuta anche sulla croce, in modo speciale sulla croce. Poiché ha osservato tutte le regole dello Spirito Santo da lui stabilite per il dono della parola, chi non crede in essa e in più è a lui ricorso per ottenere miracolo di ogni genere, sarà responsabile della sua non fede nella parola. Non si potrà più appellare alla legge della coscienza o della razionalità. Sarà giudicato sul fondamento della parola del Vangelo che lui ha ascoltato. Ora è giusto che ognuno si chieda: annuncio il Vangelo secondo le regole stabilite dallo Spirito Santo per il suo dono ad ogni cuore? La mia vita è tutta conforme alla parola che annuncio? Ogni giorno offro al mondo l'esempio che il Vangelo può essere vissuto tutto e per intero anche sulla croce? Se questo non lo faccio, non annunci il Vangelo secondo la regola del Vangelo. Se il mondo non si converte, la responsabilità non è del mondo, ma è del cristiano che non dona il Vangelo secondo le regole del Vangelo, stabilite dallo Spirito Santo. Ecco cosa l'Apostolo Paolo attesta sulla sua persona in ordine all'osservanza delle regole dello Spirito del Signore. Tuttavia, su alcuni punti vi ho scritto con un po' di audacia, perché per ricordarvi quello che già sapete, a motivo della grazia che mi è stata data da Dio, per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare il Vangelo di Dio, perché le genti divengano un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle cose che riguardano Dio. Non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio per condurre le genti all'obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la forza dello Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte le direzioni fino all'Illiria ho portato a termine la predicazione del Vangelo di Cristo. Romani 15:15-19. Per questo attesto solennemente, oggi, davanti a voi, che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Vegliate su voi stessi e su tutti i greci, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastore della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi la pace, che non risparmieranno il grece. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono stati santificati. Atti 20, 26, 32. Queste regole sono immodificabili e universali. Ogni discepolo di Gesù è tenuto ad osservarle. Madre di Dio, angeli santi, fate che sull'esempio di Cristo Gesù ogni suo discepolo dia al mondo il Vangelo secondo le regole del Vangelo, regola a noi date dallo Spirito Santo. Amen.